Benvenuti a Scenario Digitale. Oggi abbiamo un ospite che è già venuto a trovarci in passato. Ciao Monica.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti al nuovo orario.
Benvenuti al nuovo orario, è vero. Ci siamo finalmente spostati in un altro orario perché siamo anziani e le 22:30 era Monica si addormentava sul microfono e quindi abbiamo deciso di spostare anche io, effettivamente.
Ad un orario più umano e sicuramente migliore rispetto alle 22:30 di lunedì sera.
E ci seguiranno anche più persone, speriamo. Allora, prima di iniziare, lo ricordiamo, seguiteci. Abbiamo un bot bellissimo sulla nostra fanpage, abbiamo un canale Telegram stupendo che non è così molto da stalker, quindi vi stalkeriamo il giusto, diciamo una volta a settimana, non siamo esagerati, giusto Michela?
Sì, sì, è piacevole ricevere la notifica puntuale,
Nella novità. Preciso, preciso. Ok, allora oggi parliamo di calendario editoriale, siamo con Michela Matichecchia che già ci conosce e che voi già conoscete, ok? E allora, Monica, innanzitutto cominciamo nel spiegare che cos'è, Michela, un piano editoriale e cos'è un calendario editoriale,
io visto subito, che c'è. Lo prendiamo di petto.
Di petto, io ne ho tanto, ve lo faccio vedere, eccolo qui.
Allora, un calendario editoriale ci serve per organizzare i nostri contenuti sia in linea temporale sia in in maniera da organizzare un flusso, diciamo, organico per portare attraverso i contenuti l'utente verso il nostro obiettivo. Quindi, allora, per esempio, questo calendario come è fatto?
Ecco, allora, tanto spieghiamo.
Lo rifacciamo l'anno prossimo, cioè quello non c'è problema, però chi vuole, chiaramente questo è un calendario generico pensato per un po' tutte le attività, quindi attività locali come aziende.
Ti fermo un attimo perché nel podcast non c'è spiegato il fatto che tu oggi ci hai portato un dono bellissimo che è il tuo calendario editoriale della tua agenzia, quindi spiega questa cosa.
Sì. Abbiamo in mano un calendario proprio cartaceo dove andiamo a trovare per ogni mese non soltanto le date da celebrare o che vengono celebrate sui social con più frequenza, ma con indicazione delle future date da celebrare e si invita per esempio a gennaio a pianificare già per San Valentino la festa della donna a marzo. Come, perché a gennaio, non a dicembre? Non, perché noi abbiamo fatto delle ricerche su Google Trends.
Ok.
E abbiamo analizzato i volumi di ricerca e quindi la stagionalità delle ricerche, perché su Trends abbiamo la possibilità di vedere il volume di ricerca negli ultimi 5 anni. Okay. Quindi possiamo andare a valutare una stagionalità. Vediamo che c'è un picco, per esempio, per San Valentino, già si alza verso gennaio, è chiaro che il volume di ricerca più grosso è proprio a febbraio, però devi essere preparato perché le persone già ti stanno cercando dei viaggi, stanno cercando dei regali, eccetera eccetera, quindi se li becchi sopra al funnel a gennaio riesci a portarli poi in dirittura d'arrivo a febbraio, ma se esci soltanto con una campagna di pochi giorni a febbraio, chi non ti conosce sarà difficile che, certo, che accetti la tua offerta.
Ti fermo un attimo perché secondo me dobbiamo fare un passo indietro perché abbiamo già spiegato tutto in pochi minuti, ma
siamo già a metà puntata e è presto detto che tra poco finiamo, quindi
esatto. No, facciamo delle piccole premesse per chi non è un esperto. Abbiamo spiegato in grandi linee che piano editoriale serve sostanzialmente per pianificare diciamo la comunicazione aziendale, sì, per tutto l'anno, ed è per questo che ci hai portato questo bellissimo calendario editoriale, e hai parlato già di analisi, giusto? Quindi sì, prima di ancora di mettere mano al calendario avete compiuto anche voi delle analisi,
sì.
E come, quali strumenti per esempio avete utilizzato per fare queste analisi?
Allora, abbiamo visto Google Trends,
ok,
comunque lo strumento per la pianificazione delle parole chiave di AdWords, per vedere se effettivamente ci sono delle ricerche, dei volumi di ricerca significativi, per che cosa. Mi viene in mente, questa è una cosa che mi è stata raccontata, che anche IKEA ha fatto lo stesso tipo di ricerca per la vendita di tipologie di mobili, quindi hanno scoperto che per esempio anche la poltrona ha una stagionalità rispetto al letto, per cui cioè, siamo così, come ho detto l'altra volta, siamo omologati, cioè ognuno di noi c'è la stagione, arriva, sta per arrivare il Natale, vogliamo il divano nuovo, non so perché
Monica, il gattino, Monica vuole il gattino nuovo.
Diciamo. Se ci incontriamo fra 5 anni avrò altri 5 gatti, probabilmente.
No.
Allora, infatti, allora, appunto, dall'analisi emerge questo, cioè che è indispensabile pianificare. L'abbiamo detto anche l'altra volta, casualmente. Ogni volta che c'è Michela cerchiamo di puntualizzare su questa cosa.
Parliamo di pianificazioni, parliamo di campagne che vanno identificate molti mesi prima dell'effettività della campagna. E questo vale sia, e questa è una domanda che volevo farti, questo secondo te vale sia per AdWords, e quindi per tutto quello che concerne parole chiavi e quindi ricerche, quindi search su Google, ma secondo me anche per i social, perché comunque va preparato un campo, va preparato, diciamo, la strategia va attuata e messa in atto appunto qualche tempo prima che ci sia effettivamente la ricorrenza. Mi sto pensando per esempio alla festa della donna. Sì. Se devo vendere qualcosa che è indicato, ad esempio la puntata scorsa avevamo Gianluca La Terza di TripAdvisor, e mi viene in mente che fossi un ristorante probabilmente comincerei a fare campagna per la festa della donna, certo, per esempio per San Valentino, ma San Valentino è passato, quindi sì, dico festa della donna molto prima, certo, sicuramente non la settimana prima.
Certo, mesetto prima, immagino.
Mesetto prima.
E questo dipende anche dai risultati.
E questo calendario è molto utile perché vedo che ad esempio posso pianificare cose con un largo anticipo, quantomeno secondo le vostre analisi.
Sì, questo non è un calendario, né solo per... Allora, noi viviamo in universi digitali paralleli, no? A me piace questo concetto degli universi paralleli, allora li vedo anche nel digital. Perché comunque è così, cioè noi viviamo su Facebook, su Google e su Amazon, cioè le tre colonne portanti che non si incrociano mai, secondo noi, però che noi viviamo.
Quando non nominiamo Instagram sono molto contenta.
Vabbè, ma Facebook contiene WhatsApp,
sì,
e Instagram.
Lo so.
Ma perché siamo anziani?
Perché,
ecco,
perché siamo anziani.
Abbiamo bisogno di uno speaker sotto i 24 anni.
L'altra volta l'avevamo detto che Facebook è il social dei vecchi.
Eh sì.
E se l'avevamo detto, e poi adesso esce Wired che dice Facebook è calato. Non c'è calato. E dico no, sono 2 anni che Facebook è il social del vecchio.
Allora, perché hanno rilasciato delle statistiche del 2017 che hanno evidenziato un calo incredibile in Nord America,
ma anche in Europa, cioè un po' ovunque.
Sì, però le analisi, cioè l'articolo di Wired l'ho letto pure io oggi, diceva delle analisi sul Nord
America.
Io
vi dico soltanto che quando al tempo di Google Plus Wired iniziò a battere dicendo che Google Plus era morto, poi è morto, cioè quindi diciamo che gliel'ha mandata a Facebook.
Stiamo calmi, Michela. Perché queste mia madre su Facebook ci sta da Dio.
Queste non sono dichiarazioni da farsi a quest'ora, va bene? Perché a quest'ora siamo davanti alla alla cena.
Sono chiusi i mercati azionari.
Qualcuno.
Perché tutto ciò che viene detto a scena digitale.
A qualcuno gli si rovina la cena, che ne so.
Vai a vedere subito lo stock exchange.
Io sono consulente, quindi degli strumenti non me ne frega niente. Cioè, a me interessa della strategia. Cioè, è quello che anche la domanda di Monica è la domanda che mi aspettavo, perché dico, è soltanto su questo universo o anche su altri? No, quando noi facciamo la programmazione dobbiamo pensare ai vari universi.
Certo.
Io ho un contenuto, dove trovo il mio target, eccetera, eccetera, quindi però declino il mio contenuto in maniera diversa, ok? Quindi, per esempio, noi facciamo anche email marketing con questi contenuti, abbiamo fatto la programmazione su Facebook, facciamo la programmazione del blog,
certo,
perché comunque abbiamo individuato un piano strategico e quindi dove andiamo a individuare target e obiettivi e poi decliniamo la nostra strategia di content su tutte le piattaforme.
Esatto, infatti spieghiamolo anche per i più profani. Come si inizia? Io dico io che sono quello sempre più terra terra tra tutti quanti. Allora, facciamo un'analisi. Usiamo tutti gli strumenti di analisi, qui Google Trends, parole chiave, cerchiamo di capire quando comincia a salire la parolina poltrona nelle ricerche, detto in modo molto easy. Magari ci facciamo anche una bella SWOT analysis, se vogliamo essere fighi, quindi capire proprio alla base, quando incontriamo il cliente, lui quali sono i suoi punti di forza e debolezze, cercare di calibrare su di lui, tailorizzare il piano editoriale su quell'azienda o su quella persona, se si tratta poi di una persona o azienda. Sì. E poi da lì cerchiamo di creare quelli che tu citavi in qualche modo, cioè i buyer personas, no? Sì. Giusto? Quindi sono, quali sono i nostri target? Per esempio, tu come fai questa analisi su dei buyer personas?
Allora, questa analisi io la conduco in azienda sempre, perché chiaramente l'azienda ha delle conoscenze sulla sua attività che non analizza in modo puntuale, cioè sa, ha delle informazioni sui suoi clienti, sui potenziali clienti, ha in mente alla fine il suo cliente ideale, però non lo riesce ad identificare correttamente, quindi si fa, partendo da anche audience insight di Facebook, quindi per esempio io mi immagino ditemi un esempio di azienda, facciamo una cosa concreta, se no
i dolcetti,
quindi una pasticceria industriale.
Oh, una pasticceria industriale, okay. A me piace mangiare, quindi.
Attenzione che questo è il mio campo, attenzione.
Possiamo fare anche le crocchette dei gattini, così no. Monica è contenta. Crocchette dei gattini, vai con le crocchette.
Allora, i dolcetti, tu vai a vedere se c'è qualcuno che è nell'area geografica dove tu vuoi andare a vendere i dolcetti, dichiara su Facebook di acquistare, di seguire delle pagine che parlano di dolcetti o delle cose correlate, cioccolate, eccetera eccetera. Incredibilmente Facebook ti restituisce tutti gli altri interessi che hanno in comune queste persone. Quindi quando tu fai marketing non vai a sempre dire dolcetti, ma vai a prendere anche degli altri interessi e quindi li vai a collegare. Devi definire, cioè il tuo cliente si deve improvvisamente rendere conto che chi ama i dolcetti va anche a correre, ma
o anche no,
anche
se fosse quello no. Nicola Palumbo la poltrona
oppure,
di Ikea.
Oppure, che ne so, altre abitudini che hanno in comune, oppure beve anche birra oltre a mangiare i dolcetti, gli piace la pizza. Quindi alla fine si fa veramente un identikit abbastanza preciso. Però poi ti dice, però questi qui, questi tipi di clienti non sono così affezionati, io vorrei un cliente proprio che compra quantità industriali di dolcetti, questo è il cliente ideale, no?
Gli dai anche un nome, Nicola Palumbo, età 35 anni, obeso di secondo livello, e basta, dai. Mi fermo.
Allora, visto che chi produce dolcetti comunque non è il consumatore finale, il suo target, ma sono le pasticcerie che acquistano,
certo.
Qui dovrà fare anche un'analisi del pasticcere locale, dei piccoli negozi che acquistano da lui. Io faccio fare entrambe le cose, anche il cliente finale, perché chiaramente per vendere al business to business devi dare delle leve anche ai tuoi clienti, quindi ai tuoi negozi. Per cui si inizia a fare questo tipo di percorso. Questo percorso arriva incredibilmente quando arriviamo a dire qual è alla fine il contenuto allora che aiuta questa persona.
Certo.
Ti giuro che mi rispondono tutti. Tutti lo sanno, cioè, perché alla fine del percorso
tutti hanno identificato
le aziende dove vado a fare consulenza. Tutti hanno esattamente preciso in mente che cosa,
la cosa che
poi può dare per aiutarlo, per utile, che
certo.
può dare online
Sì, perché...
Una e volta quindi, che vengono definite le persone, se è proprio questo l'obiettivo del perché definiamo le personas, perché poi abbiamo effettivamente la vera l'identità, cioè l'identità ovviamente per dire, del modello, che è quello del nostro consumatore, del nostro utente, quando si sta facendo campagna online per qualche altro motivo.
Certo. Infatti una cosa che diceva anche Michela è scegliere quali sono gli obiettivi. Tu hai parlato di comunicazione B2B e B2C, nel senso business to business, quando ci rivolgiamo magari alla pasticceria che compra, però effettivamente poi nella comunicazione bisogna anche usare le leve dell'awareness, quindi che so, consapevolezza del marchio tra il cliente finale, perché ovviamente se il tipo viene e dice ma dove sono i pasticcini
Nicola Palumbo?
Amaretti.
Questo è il sogno di qualsiasi B2B.
Esatto. Quindi se nessuno chiederà il mio prodotto, nessuno me lo chiederà. Quindi ovviamente si tratta spesso, non sempre ovviamente, però di comunicazione che gioca a due livelli. Quindi anche questo lo mettiamo all'interno del calendario editoriale. Quindi magari scegliamo, immagino fai anche tu così, cioè di scegliere, che ne so, settimanalmente di colpire 1, 2, 3, 5 target. Tanti sono quelli che hai trovato tramite questa analisi?
No, io non differenzio i canali, però. Cioè io su un canale, per esempio Facebook, decido di colpire un target, perché comunque ho bisogno di avere sempre lo stesso tono di voce, ho sempre bisogno di rapportarmi in una certa maniera con il mio cliente, quindi non faccio questo studio di 100.000 buyer personas, ma cerco di identificare quelle esatte, cioè che se hanno delle sfumature diverse comunque mi rientrano sempre in quella buyer personas, perché comunque l'azienda in questo modo riesce a dare del tu, hai precisamente idea di con chi sta parlando, si aspetta determinate risposte. Se io invece pretendo su uno stesso canale di fare comunicazione con più persone diverse, lì inizia a non funzionare, perché comunque Facebook ha un algoritmo che ti chiude nella tua nicchia, questo è vero, questo ti aiuta, quindi alcune volte riesci anche a comunicare con due target diversi, perché viviamo in delle bolle, no, su Facebook, lui ci fa vedere quello che lui chiama pertinente per noi, però che alla fine è quello che ci piace, cioè se sono di se voto Berlusconi votano tutti Berlusconi, dice ma come è possibile che non di ma adesso che questa è un'altra cosa. non si poteva di
no, tanto le web radio sono fuori dalla par condicio, quindi possiamo dire qualsiasi cosa.
Vabbè, facciamo
è proprio quello dovevamo andare a beccare, quello è il problema.
No, questo
no, perché uno dice, cioè, per me, io non mi rendo conto come invece possa trovarsi dall'altra parte, ma chi si trova dall'altra parte si trova, insomma, lasciamo finta di...
Comunque, quindi, il tuo ragionamento è effettivamente giusto e soprattutto bisognerebbe prendere spunto da quanto dici, è vero pure però che magari, anzi, una strategia social in questo caso ci viene pure in aiuto, perché sappiamo che ad esempio se il nostro target è molto ampio, sappiamo che una fascia di persone la troviamo in un determinato canale che potrebbe essere Facebook e un'altra fascia la troviamo in un altro social come per esempio Instagram. Quindi a quel punto differenziare la strategia, il tono di voce, i contenuti è molto più facile.
Sì,
certo. Giusto?
Sì, ma perché poi noi dobbiamo assolutamente pensare di fare una comunicazione molto mirata, quindi certo. Io prendo le donne di tot anni che hanno certe abitudini, sono tantissime, cerco ancora di restringere, perché
il famoso micro targeting.
Sì, ma io non faccio, perché se faccio comunicazione mass mediatica come fa la TV, cioè faccio spot che dovrebbero valere per tutti,
non è efficace.
Io su internet, cioè non raggiungo nessuno in particolare.
Tra l'altro è il bello della rete che ti permette di fare il micro targeting,
esatto.
Cosa che il mass media non può fare.
Spendo molto meno perché ho un'efficacia molto maggiore su quel tipo di pubblico, su Facebook per esempio,
certo.
Spendo di meno su Google perché vado a pagare delle chiavi che funzionano su queste persone e che mi danno un conversion rate, un tasso di conversione molto più alto, per cui è chiaro che devo targettizzare molto molto precisamente.
Certo. Un'altra cosa che mi viene in mente, ad esempio, che spesso tanti non considerano, è l'uso del mail marketing, per esempio per determinati canali, tipo, che ne so, per il B2B spesso l'email marketing può essere un canale molto più efficace rispetto ai social media, o sbaglio?
Molto più efficace no, io non faccio mai una scelta di canale, dico escludo questo perché faccio quest'altro, questa poi è una domanda che mi viene sempre, faccio che faccio? Faccio prima Google o faccio prima Facebook?
No, ovviamente tutto a livello organico.
Non puoi prendere queste decisioni e dire inizio da questo, perché vabbè i budget sono piccoli alcune volte, però una strategia con cross platform è fondamentale per tutti, quindi se faccio l'email marketing poi comunque ho i contenuti giusti per quel target, perché non li metto, cioè non li traduco per Facebook, che ci vuole anche pochissimo come lavoro, faccio dei post, perché io con un post del blog posso fare 10 post di Facebook.
Certo, è normale, li puoi scomporre, li puoi creare.
Faccio un piccolo storytelling che continua nel tempo, e che se non è storytelling perché non c'ho i fan fedeli che vedono tutti i miei contenuti, comunque ho l'opportunità di far vedere un pezzettino di quella storia e di incuriosirli, e vanno poi a vedere che ci sono dei contenuti organici che raccontano invece una storia più ampia. Quindi una volta che io ho individuato il contenuto, cioè lì spreco uno studio.
Certo, fai un lavoro dietro.
Per dire no, inizio solo con l'email marketing e Facebook non lo faccio, cioè è un peccato, no?
Certo. Quindi, no, quello che dicevo io è che ovviamente decidi magari di dare preferenza a determinati canali per un determinato pubblico piuttosto che altro.
Sì.
Quello sicuramente. Sì. Infatti bisogna anche poi spiegare anche a chi ci segue che ovviamente possiamo scegliere vari obiettivi quando creiamo questo piano editoriale. Abbiamo detto che possiamo fare B2B, facciamo B2C. Beh, possiamo andare a capire, possiamo capire su quali canali presidiare per determinati pubblici. Però possiamo anche dare degli obiettivi che sono anche in termini di, ad esempio, di conversioni, che sono in termini di contatti su lead, ad esempio, quindi contatti come, che ne so, agganciare la mail dei nostri clienti. Sì. Ovviamente anche questo, tu come strutturi la cosa di solito?
Allora, dipende moltissimo dall'obiettivo e dalle aspettative dell'azienda.
Che sono sempre alte.
Sì, sono sempre alte. Cioè, ma tu pensa, no? I progetti vincenti. Cioè, Facebook, quando ha lanciato il social network nel 2004.
2004?
Sì, 2004, l'obiettivo che avevano non era di monetizzare,
certo, no, era di mettere in
collegamento, il numero di iscritti.
Sì.
Quindi, cioè, anche lì bisogna, quello è fondamentale, cioè, perché se Facebook avesse scelto la monetizzazione il primo anno, non
già perso.
Esatto. Quindi dipende da progetto a progetto.
È vero pure che come obiettivo uno si può pure mettere l'engagement che riscuote sui social, ad esempio.
Sì, se vuoi fare awareness.
Non è mai un obiettivo, è sempre il mezzo.
No, però quello che dicevi tu è verissimo, perché
non è detto che, però, non è detto che si arrivi, cioè che tutte le strategie debbano portare a una conversione, a una vendita o a un...
Vabbè, spesso l'engagement è lo strumento tramite il quale fare awareness.
Io allora, quello che dico sempre è che cosa gli vuoi far fare?
Certo.
Cioè, che cosa deve fare? Quindi si deve iscrivere, allora obiettivo è l'iscrizione, mi deve comprare, obiettivo è comprare, obiettivo è entrare in negozio e chiedere del mio marchio, ok? Cioè, sono tutte cose differenti. Alcune volte facciamo sia awareness che vendita, chiaramente, perché dobbiamo comunque nutrire il pubblico.
Certo.
Cioè, la notorietà e dare fiducia verso il marchio, però chiaramente dobbiamo fare anche vendita oppure lead.
Spesso.
E le due cose spesso vanno insieme, c'è chi punta tutto sull'awareness, però, per esempio, chi lo può fare? O chi ha grandi budget e un grande marchio, oppure chi si costruisce una notorietà locale molto forte.
Certo, sì. Ovviamente l'engagement può essere anche una KPI importante, perché le varie KPI, sì, dell'awareness possono essere un modo, anche una metrica, per capire effettivamente se stai facendo un buon lavoro, se il brand ha un riscontro reale anche nel mercato. Io lo vedo anche in questo modo.
Sì, anche secondo me
può essere anche questo il modo di vederlo. Ovviamente tu hai ragionissima, perché uno deve dire che facciamo, spendiamo dei soldi, ovviamente io devo fare dei contatti, devo vendere, che è l'obiettivo principale, e tutto il resto confluisce negli strumenti.
Io ho questo tipo di mentalità perché con Facebook mi indica l'engagement come fattore, certo, principale dell'algoritmo. Quindi i tre fattori principali dell'algoritmo di Facebook sono il tipo di contenuto, l'engagement e la relazione che l'autore del contenuto ha con le persone, che vabbè, hanno dei nomi inglesi, però io li
non ti preoccupare. Lo puoi dire, non ti preoccupare.
No, quindi però io li chiamo sempre relazione, quando invece non fidati, ma insomma me li sono dimenticati pure i nomi in inglese, perché quando andavo a spiegare in inglese alle aziende di Perugia mi guardavano e dicevano:
si scioccavano.
Adesso che cos'è? No, è semplicemente la relazione che ha l'autore con il pubblico. Per un'azienda, per esempio, per una pagina Facebook, avere una relazione con un fan è difficile.
Certo, è difficile.
Perché chiaramente, cioè, surclassare le relazioni che hanno le persone reali tra persone, cioè tra i loro veri amici, il marito e la moglie, i cugini, cioè ci sono tutti. Quindi l'azienda X locale sconosciuta, come fa ad entrare?
Certo, l'obiettivo poi alla fine dei social network è proprio quello di creare una relazione intima,
esatto,
con il proprio cliente. È per questo che poi rientra anche in questo l'engagement,
esatto,
nel senso che avere un alto engagement vuol dire, sì, li chiamiamo vanity KPI, come le diciamo di solito, però effettivamente ti danno un riscontro e capire se quell'azienda si è umanizzata, tra virgolette.
Semplicemente perché secondo me un engagement elevato ti permette anche di fare altre valutazioni, tipo sentiment. Cioè, se io non ho nessun engagement non posso valutare qual è il sentiment,
no,
che le persone
vanno. Io non è che ho detto che non è importante, non è neanche una vanity per me l'engagement. Per me è un fattore fondamentale. Cioè,
però
senza engagement.
Però tu lo metteresti come mezzo e non come
non
risultato.
Allora, per esempio,
questo è difficile da farlo capire pure ai clienti.
Allora io c'ho un esempio. Cioè, io ci ho lavorato con la Ninja Factory. Abbiamo avuto per 2 anni come caso reale, abbiamo lavorato sul caso reale Ceres. Allora, pensate a Ceres, quanto engagement ha Ceres?
È altissimo.
Altissimo.
È tra i più alti, credo.
Sì.
Gli obiettivi, però, non erano, cioè, se tu hai
Vabbè, certo.
Cioè, sono bravissimi, fanno una comunicazione stupenda, è bellissimo seguirli, però poi tu vai a comprare la Ceres.
Io no.
Come te tanto.
Ma non vale perché sei astemio. Ma non vale perché è astemio.
È aziendalista.
No.
Sei astemio e aziendalista.
C'è
comunque.
C'è un documento nel 2017 in cui dice chiaramente non l'impatto dei social non è chiaro nel volume di vendite fatto da Ceres, però non è aumentato questo volume di vendite con quella mole di engagement.
Certo.
E quindi l'engagement è semplicemente per me il mezzo per ampliare la copertura.
Certo, certo.
Okay? Quindi io lo uso così, perché se vado a dire al cliente che per me è il fine, cioè io stessa mi autolicenzio.
Il problema è che spesso è il cliente che ti dice che quello è il fine.
No, il fine per il cliente è il numero di fan, che quella è una vera vanità.
Ma non l'abbiamo superata questa del numero di fan.
No, non l'abbiamo superata, no, assolutamente.
Mai.
Questo ovviamente è verissimo, perché ad esempio ci sono aziende che in qualche modo...
Ma non tutte, i miei clienti no. I miei clienti, io questo ci tengo a dire, tutti i miei clienti sono bellissimi.
State ascoltando.
Sono bravissimi, ma loro lo sanno.
Stanno ascoltando.
Non lo so, però lo dico sempre, sia in privato che in pubblico.
Cioè, è incredibile, ma abbiamo già finito il tempo, non abbiamo detto niente.
No.
Vabbè, chiudiamo facendo un discorso per chiudere la cosa.
Io volevo fare lo scoop, però.
Abbiamo lo,
già,
intanto
abbiamo lo scoop. In chiusura lo scoop.
Allora, fra qualche mese, forse anche dal mese di marzo,
attenzione,
incominceranno a Perugia, a Ferro di Cavallo, dei corsi sul digital marketing,
okay,
per aziende e professionisti. Iniziamo con Facebook, quindi se gli argomenti di cui abbiamo parlato stasera della programmazione,
quindi come colpire gli anziani,
che come così
come raggiungere il target degli anziani. Prego.
Con Facebook, sì. Inizieremo con quello, poi passeremo anche Instagram, passeremo per i più audaci, faremo anche AdWords, faremo
Snapchat,
anche...
arriviamo a Snapchat.
No, Snapchat ma solo non, non lo faccio.
No, facciamo Musical.ly.
Musical.ly, ok.
Ma Bit.ly, come lo dicevi tu?
Bit.ly.
Allora, perché Musical.ly non è Musical.ly?
No, questa è una diatriba con Monica, perché
e le pronuncia.
Anziché dire Spreaker, ha detto Sprick. E quindi è Musical.ly.
Musical.ly.
È detto tutto in modo giapponese.
Vabbè.
Comunque Facebook è importante perché sì, gli anziani, ma gli anziani hanno i soldi in questo paese.
Sì, quindi, diciamolo.
Quindi Facebook vincerà sempre. Ricordatevelo.
Che bella
e
chiusura.
Gli anziani fanno engagement perché mia madre mette un sacco di like.
Vabbè. Comunque per Facebook anche tu sei anziano, anche io. Lei forse ancora.
No, io no,
allora, dovevamo non
Monica
finire
anziana.
Dovevamo non finire in caciara. Questa puntata è iniziata meravigliosa perché quando c'è Michela lui siamo sempre più seri. E invece hai fatto in modo che anche questa puntata finisse in caciara.
Meno male, dai.
Ora io.
Male.
Però alcuni ascoltatori mi hanno detto questo brio ci vuole, perché
sì,
sennò poi le
sì.
tematiche sono troppo, cioè se dicevamo solo KPI, vanity KPI, engagement, keyword search, Uber suggest, la gente diceva vabbè me ne vado.
In ogni caso, allora siamo veramente in chiusura, noi ti ringraziamo tantissimo, torna quando vuoi.
Grazie,
davvero,
grazie.
Perché
io
è sempre un
con altri calendari editoriali.
con altri gadget,
torna.
Con le zampette cattive, fallo vedere.
Che
mai.
È mio.
Gelosissima, mi ha rubato le...
E noi con Scenario Digitale torniamo martedì prossimo dalle 20.45 alle 21.15. Sempre
esatto.
Qui su Facebook e domani sul podcast su radiofonica.com.
Bene, e anche il canale Telegram. E lasciate una recensione su iTunes. E buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte.